Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Ho il piacere di ripresentarvi oggi, è già stato nostro ospite qualche anno fa, Franco Ricordi, regista, attore teatrale, direttore artistico, ma anche filosofo e saggista. Così sul risvolto di copertina del suo ultimo libro, per il quale ci incontriamo appunto oggi, L'ideologia di Amleto, pensiero moderato e rivoluzione culturale, in libreria per Liberal Edizioni. Allora, benvenuto, caro Franco.
Grazie.
E subito, che cos'è, se è possibile sintetizzarla, l'ideologia di Amleto, tanto importante da scriverne un saggio?
Forse l'unica ideologia possibile. Io esagero naturalmente, però vedi, quando si dice che sono cadute tutte le ideologie, che soprattutto i giovani di oggi non possono più avere nessun tipo di aspettativa, uno si chiede in cosa può credere un giovane, una qualsiasi persona che voglia credere ancora in qualche cosa. Ecco, io in poche parole propongo Amleto come testo teatrale, che è qualcosa di più di un testo teatrale, come tutti sanno. È una sorta di epicentro della letteratura occidentale, come scriveva anche Harold Bloom, ma secondo me anche della filosofia del pensiero, come penso di avere abbastanza dimostrato in questo libro. È un testo che anticipa in maniera incredibile la nostra problematica, il nostro tempo, e in particolare il secolo XX, questo secolo dell'essere o non essere. Io credo che questo libro sia un po' anche un consuntivo di questo secolo XX, di cui forse non abbiamo ancora capito certe cose.
Forse non abbiamo capito ancora niente.
Qualcosa ci sfugge.
Va detto, ma forse l'avrete già colto, che Franco Ricordi è uno studioso, un conoscitore notevole di Shakespeare, di tutta l'opera di Shakespeare, per averlo... non soltanto appunto studiato sul fronte saggistico, ma anche rielaborato in sede teatrale.
Sì, l'ho affrontato proprio anzitutto da ragazzino come attore e poi come regista in 4 occasioni, quindi anche importanti: Amleto, Macbeth, Romeo e Giulietta e Il Mercante di Venezia.
Quindi è titolato per stilare un'ideologia di Amleto.
Sì, un minimo, diciamo, abbastanza titolato sulla scena, anche perché mi ha dato forse le più grandi soddisfazioni a suo tempo. E poi però anche sulle pagine l'ho affrontato sia sulla scena che sulla scrivania,
dall'ambito filosofico,
dall'ambito
dal punto di vista
saggistico, filosofico, ermeneutico, per l'appunto, e quindi mi capacito a questo punto di averne una certa conoscenza. Un grande interprete, il primo grande interprete di Shakespeare in Italia è stato Giuseppe Verdi nel 1847, quando ha musicato Macbeth, che ha creato un'opera sublime. La prima grande interpretazione l'ha data il nostro Verdi.
Ma Amleto sembrerebbe, secondo le precedenti parole di Franco Ricordi, Amleto sembrerebbe l'anticipatore del secolo XX, del nostro secolo, il secolo nel quale la maggioranza di noi è nata.
Certo.
In quanto giustamente il secolo dell'essere e del non essere, la provocazione del nichilismo, la drammaticità, la tragedia,
certo,
appunto, del XX secolo.
Ma anche quella concreta, senza, voglio dire, si può parlare di tragedia teoretica di tutti i più grandi pensatori, da Heidegger a Severino, con cui ho parlato recentemente, che conosco, ma
lo scoglio anche, del pensiero, cioè, o del non pensiero.
Uno scoglio del pensiero, poi anche di quel bellissimo libro di Gunther Anders, che è un filosofo molto importante, il primo marito di Hannah Arendt, che fece un viaggio tra Hiroshima e Nagasaki e lo condensò in un libro il cui titolo italiano perlomeno è Essere o non essere, per l'appunto. Libro bellissimo in cui parla di un essere o non essere concreto.
Perché è in gioco la nostra sopravvivenza.
Che non è come Leopardi, che era troppo poco pessimista che parlava della natura soltanto come possibilità di annientamento. No, è qualcosa di più, è qualcosa di cui la responsabilità proprio dell'uomo, quindi delle armi di questo tramite tra l'uomo e la distruzione, che sono le armi, e quindi anticipato questo.
Quindi la novità, la grande tragica novità del XX secolo, appunto anticipata da Amleto, sintetizzata nella filosofia di Amleto secondo Shakespeare, è proprio questa novità del rischio di estinzione, diciamo, dell'uomo,
come dice nel
del
famoso...
nulla che diventa concreto.
Certo, con il monologo prendere armi contro un mare di guai. Amleto è tutta una meditazione su queste armi. All'inizio c'è una scena di traffico d'armi, comincia così e finisce con Fortebraccio che ordina di sparare a salve quando arriva lì. Quindi è tutto
una profezia quasi,
di questa parola arms, che appunto in inglese significa sia braccia che armi.
Nel sottotitolo di questo volume comparirebbe un apparente contraddizione.
Provocazione.
Stavo per dire, se non è apparente la contraddizione è dichiaratamente una provocazione, ovvero pensiero moderato e rivoluzione culturale. Moderato e rivoluzione, allora ci spiega un po'.
Un po' strano. E le vere rivoluzioni
poi, come
si
sottotitolo
dice...
a questa ideologia di Amleto che abbiamo un po', sebbene a grandi linee, evocato.
Nella seconda parte, infatti, di questo libro parlo più specificamente di Amleto e di tanti altri spiriti che da Dante Alighieri e San Tommaso fino a oggi, fino a Gadamer, io considero attraverso Montaigne, per esempio, che è stato un grande ispiratore di Shakespeare, possono essere considerati dei moderati, cioè dei grandi, per esempio Dante e San Tommaso hanno unito nel loro colloquio aristotelismo e cristianesimo, quello all'inizio, secondo me, del moderatismo europeo. Amleto, secondo me, è un personaggio profondissimamente moderato. Nel ricevere anche le notizie, quando gli dicono che è apparso lo spettro, per esempio, lui non ci crede all'inizio, dice vabbè dai, su, mi avete detto uno spettro, com'era questo spettro, vabbè ragazzi non mi prendete in giro. Poi pian piano ci arriva, però mai, anche quando lo vede lo spettro, riflette, è sempre molto scettico. La sua continuazione, diciamo, di Shakespeare, è un testo bellissimo che si chiama Misura per misura. Già il titolo offre la chiave, forse, del mio libro. È una grande politica moderata che Shakespeare sta portando avanti e nel suo sottotesto forse fino ad oggi non è stato sufficientemente intravisto. Le vere rivoluzioni, si dice, le fanno i moderati. Io sto proponendo un tentativo di... considerazione del problema cultura in Italia e in Europa che non sia né di destra né di sinistra. La verità è che la sinistra l'ha soggiogata, la cultura, da circa 60 anni, come sanno anche i bambini, e la destra non se n'è mai occupata sufficientemente. L'unico modo è quello di cercare di elaborare una grande e larga intesa, come si dice oggi politicamente, e affrontare il toro per le corna. A chi gioverà? Beh, a nessuno in particolare, ma forse a tutti sì. Ecco, questo è il problema.
Questa tesi, e siamo arrivati forse al cuore di ideologia di Amleto, è un po' il suo cavallo di battaglia, no? Di Franco Ricordi. È stata tra l'altro affrontata già in un altro saggio, Le mani sulla cultura, del quale pure abbiamo già parlato, appunto fu occasione del nostro primo incontro, e che la sinistra in Italia e non solo abbia appunto monopolizzato le arti, la cultura in genere. Ricordi ne abbozza una ragione, sia nelle mani sulla cultura, sia in ideologia di Amleto. Vogliamo ripetere le ragioni di questo monopolio?
Beh, volentieri, è stato un investimento... dell'immediato dopoguerra da parte del PC di Togliatti, che poi si è in qualche modo riciclato a ridosso del 68, e poi 20 anni dopo, a ridosso della caduta del muro di Berlino, è rimasta soltanto il guscio vuoto del potere senza più l'ideologia, e lì è occorso il cosiddetto minimalismo, cioè il rimpianto di coloro che dicono ma ci credevamo, che brutto, non so come, ecco, il rimpianto di tempi in cui è, però poi le mani sono rimaste, perché se si guarda, per esempio, tanto per fare un esempio, non so, nei teatri stabili o la storia del come
sì,
faccio,
c'è una
appunto,
mappa
c'è
precisa,
perché qualcuno nel precedente libro mi ha detto faccia dei nomi, ricordi, ma faccio presto, dai più grandi, cioè da Luchino Visconti fino ad oggi, passando per il mio maestro Luca Ronconi, che è una persona che stimo infinitamente, tutte le persone, l'80% perlomeno delle persone del teatro e della cultura tutta, si sono dichiarate loro stessi di sinistra, comunisti a suo tempo, magari socialisti, ma comunque di profonda ideologia di sinistra, e questo non può essere un caso. Se è avvenuto per 50 anni vuol dire che qualche motivo c'è.
Amleto invece ci richiama al fatto che la tragedia dell'essere, dell'esistenza dell'uomo sulla terra deve giovarsi di un altro sguardo, non più politico. Lei parla di divinità estetica.
Certo, no? Ma questo è un altro difetto proprio del secolo XX, perché questo è un fatto proprio tipicamente della seconda parte del secolo XX. Divinità estetica nel senso che l'arte, appunto, in qualche modo deve essere, per una certa impostazione, per forza una critica del potere. Ma chi l'ha detta questa? Chi è quel Prada Eterno che ha detto che deve essere per forza una critica del potere? E poi, anche se fosse, di quale potere? Ecco, è più complessa la questione. È sempre stata, se vogliamo, una critica del potere, ma non di una sola parte, come è avvenuto da 50 anni a oggi.
E vorrei dare un saggio ai nostri ascoltatori del clima, del senso di questo testo, offrendo in lettura un passo dall'introduzione. Ascoltiamo. La parola ideologia è probabilmente una delle più glorificate e demonizzate della nostra epoca. Se oggi viene identificata come il sostrato dei totalitarismi, di destra ma anche forse ancor più di sinistra, quindi esecrata, un tempo veniva divinizzata persino come anelito alla grandezza dell'irrazionale. Meglio avere torto con Sartre che avere ragione con Aron, così si esprimeva l'entusiasmo irrefrenabile dell'ondata sessantottina. Nell'ideologia, evidentemente, è compresa la giustificazione verso qualcosa di utopistico, di ideale, che non può fare a meno di configurarsi nella sua tensione per un immancabile mondo migliore, più giusto, più degno di essere vissuto. L'ideologia nasce dunque da un pensiero, spesso una vera e propria filosofia, per tradursi poi nell'azione sociale, quindi politica. L'ideologia non rimane, non può rimanere astratta, si deve in qualche modo concretizzare, attuare, misurare con il reale. Amici, sono a colloquio con Franco Ricordi, autore di Ideologia di Amleto, pensiero moderato e rivoluzione culturale, in libreria per Liberal Edizioni. La tesi provocatoria di questo libro, evidente già nel sottotitolo, ripeto, pensiero moderato e rivoluzione culturale, è che la cultura in Italia, forse anche in Europa, dalla seconda metà del XX secolo sia rimasta appannaggio di una sola parte politica e comunque si sia politicizzata laddove la lezione profetica di Shakespeare attraverso Amleto, quella che la radicalità del destino dell'uomo sul pianeta Terra non ha bisogno di mediazioni politiche e che politica e arte non dovrebbero pacificamente convivere, perché la politica non è bella, così?
Ecco, queste cose della bella politica sinceramente non mi hanno mai convinto, sono degli slogan, alcuni dicono che la politica fa schifo, adesso forse questo è un po' eccessivo, può essere anche un'arte nobilissima anche quella, anzi ce n'è bisogno più che mai. Però inficiare in questo modo la cosiddetta arte bella, è sbagliato, è questo che è l'errore di fondo.
A un certo punto lei chiama in causa di questo saggio la biopolitica, la cosiddetta biopolitica, citando Foucault, se non sbaglio.
Sì, Foucault e anche Agamben.
L'uomo moderno è un animale nella cui politica è in questione la sua vita, proprio l'essere o non essere in vita, appunto.
Sì.
Lo accennavamo prima, dopo Hiroshima o anche chi diceva dei filosofi appunto del XX secolo, chi si domandava, no, se dopo Auschwitz, dopo gli orrori della seconda guerra, fosse ancora possibile, citato Hiroshima,
sì,
fosse ancora possibile parlare di arte, di poesia. Nel momento in cui interviene la sopravvivenza, è evidente che ogni discorso, problemi di sopravvivenza, ogni discorso culturale si radicalizza e quindi si depoliticizza, ho capito bene?
Eh beh sì, certo, l'arte di per sé è anarchica, cioè c'è una radice anarchica dell'arte che c'è sempre stata, che per l'appunto come tale può criticare, se lo vuole, la politica di una
il
parte
potere,
dell'altra, il potere, sì, se lo vuole. Chiaramente oggi però c'è un'ulteriore riflessione etica che si impone, che è proprio questa che dicevamo, delle armi che poi non sono armi soltanto di distruzione di massa, sono armi che di cui si parla, no? Biopolitiche, cioè armi anche chimiche, armi batteriologiche, armi che non conosciamo, no? Come dice sempre Amleto, armi di cui non si sa, ecco, che potrebbero rivelarsi fatali. Quindi, secondo me, insomma, un ultimatum questo secolo XX ce l'ha dato. Un altro tipo di ultimatum sul quale dovremmo riflettere.
La presunzione che l'arte debba essere sempre ribelle, presunzione affatto errata, ribelle,
sì,
o contro il potere.
Certo.
Su che basi non necessariamente dobbiamo intenderla anti qualcosa?
Beh, proprio su quello che dicevo della sua anarchia esistenziale, cioè anarchia significa senza principio, senza potere, no? Senza arché, cioè senza principio, e quindi l'arte è qualche cosa che va rispettata per quello che è e basta.
Ma è difficile da questa anarchia dell'arte non passare alla richiesta di essere in opposizione al potere.
Ecco, voglio dire, Schiller,
è difficile,
per esempio,
insomma, liberarla dal destino di arte politicizzata.
Ecco, Schiller aveva coniato una sua etica estetica, diciamo, non qualche cosa che si proponeva nella sua estetica di raggiungere anche un messaggio etico, e ognuno può farne quello che vuole. Intendiamoci bene, l'arte, questa è la sua libertà assoluta. Un'altra tesi del libro, credo importante, che viene fuori nella prima parte, è che questa libertà noi in Italia ce l'abbiamo avuta sicuramente, e ce l'abbiamo, soltanto che è stata una libertà a senso unico, una cultura a senso unico, profondamente egemonizzata da una sola parte, e lo dimostra anche il fatto che appunto tantissimi, sia pièce teatrali che film, dal Fanfani rapito di Dario Fo fino al recente Il Divo, ecco, contro Fanfani, contro Moro, contro Andreotti, naturalmente contro Berlusconi, contro solo una parte ha attratto le critiche, e l'altra parte invece no. Quindi questo è chiaramente un'altra conseguenza di quello che dicevo. L'arte è stata, la cultura, in qualche modo una libertà a senso unico. Bisognerebbe cercare, più per quanto si può, un doppio senso.
Ma pensa che questa impostazione possa essere facilmente accettata? Come
qualche cosa si intravede. Per esempio, una cosa che non ho scritto perché il libro è stato edito 3 mesi fa, quindi il fatto che abbia vinto un premio Strega un libro che si chiama Canale Mussolini è già un piccolo un piccolo indizio del fatto che stiamo forse arrivando ad una cultura più libera. 20 anni fa non sarebbe stato possibile, secondo me, un libro
nominare
Canale Mussolini. Questo tipo di fascio comunismo evocato dall'autore Pennacchi, non so quanto 20 anni fa potesse essere credibile. Ecco, e quindi si sta aprendo qualche cosa, secondo me. Non è del tutto, anzi è nell'aria questo discorso di una maggiore libertà. C'è peraltro un ultimo elemento che riguarda la terza parte del libro, perché è chiaro che oggi le ideologie di destra e di sinistra non ci sono più, e quindi il totalitarismo non è più né di destra né di sinistra. C'è però un altro pericolo, che è quello sempre evocato da Amleto in questa sua profezia, che riguarda la spettacolarità del mondo in cui viviamo.
Stavo dicendo, ci sono due nemici che i ricordi individua nel panorama appunto culturale, artistico, contemporaneo. Da un lato questa appunto ideologizzazione esclusivamente a sinistra, e dall'altro quello che lei chiama l'offensiva spettacolare.
Sì.
Questo tritacarne universale,
sì,
che è la
non
la
soltanto contro l'arte e la cultura,
contro il pensiero, la libertà, qualunque cosa. Ecco, mi chiedevo appunto come fronteggiare un meccanismo abbastanza inevitabile di questo tipo, se possiamo fronteggiare, ridimensionare la politicizzazione dell'arte,
sì,
certamente la spettacolarizzazione laddove va a coincidere con interessi commerciali, di televisioni, di gestori di reti.
Ecco, e appunto, è una bella domanda. Allora io me la sono posta, del resto il mio primo libro del 98 si chiamava Lo spettacolo del nulla, e quindi già lì insomma mi ero posto il problema. Quando poi dopo 3 anni ho assistito a quello che abbiamo tutti assistito l'11 settembre del 2001, non solo ho parlato di nichilismo spettacolare, ma di terrorismo spettacolare, perché quell'episodio lì, al di là delle pur terribili conseguenze in vite umane, 5.000 quante sono state più, ma è stato uno shock spettacolare per miliardi di persone che l'hanno vista e che a cui si ripropone, e che ha cambiato un po' un'epoca, un modo anche di percepire la realtà, no? Questa catastrofe annunciata, queste due torri che crollano. Oggi, secondo me, poi sono passati quasi 10 anni, dal terrorismo spettacolare si sta veramente affacciando una sorta di totalitarismo dello spettacolo,
che
arriva anche attraverso tanti mezzi che noi usiamo tutti i giorni, il computer, cioè attraverso internet, attraverso questi social network, tutto ciò che in qualche modo ci spettacolarizza. Questo è un fatto che però va, secondo me, in qualche modo affrontato anche attraverso gli stessi mezzi. Del resto siamo in radio adesso, la radio è un mezzo non spettacolare, però fa parte dei media, se vogliamo, no? E si potrebbe anche parlarne in televisione di queste cose qui, perché non è che in televisione non si possa fare una critica della televisione stessa, di come avvengono certe cose. O pensi che invece sarebbe un po' difficile? Forse sì, e allora bisognerà fare in modo di poter criticare la televisione anche dalla televisione, perché quello che è successo pochi giorni fa ad Avetrana non è il nichilismo spettacolare, quello è l'inferno spettacolare.
Vediamo se Amleto ci suggerisce un rimedio. Ancora un passo in lettura da Ideologia di Amleto, dalla seconda parte, Amleto e la neutralità dell'essere. Amleto ci insegna una neutralità dell'essere che, come tale, non è priva di responsabilità etica e nemmeno di decisione, proprio perché si intravede la sua stessa possibilità di annientamento, si intravede il non essere. La neutralità dell'essere non rappresenta l'inazione di Amleto. Al contrario, essa deriva dalla nuda relazione che si stabilisce fra l'eroe e il silenzio che promana dall'essere. Il linguaggio dell'essere è il silenzio. Amleto, che parla forsennatamente durante i lunghi 5 atti della tragedia, in realtà non fa altro che cercare di ascoltare questo silenzio, e lo trova soltanto alla fine. Amleto esperisce il silenzio come peculiarità del linguaggio dell'essere, e in questo agire si imbatte sulla specifica neutralità dell'essere, non perché l'essere sia qualcosa che impedisca di prendere posizione politica, ma perché il discorso dell'essere, che è politico, è prima ancora filosofico ed è concepito sulla possibilità e sulla voce che promana dal silenzio. Cari amici, sono a colloquio con Franco Ricordi, autore di Ideologia di Amleto, Pensiero moderato e Rivoluzione culturale, Liberal Edizioni. In questo passo abbiamo sentito evocare il silenzio di Amleto. Allora, a fronte dell'offensiva spettacolare, apparentemente infinita, senza rimedio, senza controllo della televisione, hai citato l'11 settembre a Vetrana, il silenzio, il rimedio, che però i detrattori di Amleto spesso confondono con inazione, con
no, Amleto si rende conto forse solo alla fine della sua vicenda, come tutti ricordano, la sua ultima battuta proprio è il resto è silenzio. Quindi è talmente importante, dopo che ha parlato molto, Amleto è uno personaggio che parlano di più. Io ho avuto una bellissima occasione 10 anni fa proprio di recitarlo, di metterlo in scena, interpretarlo. Io, come tutti quelli che l'hanno naturalmente affrontato a teatro, ho notato di quanto sia a volte si parli proprio anche addosso, è necessario fare un po' di tagli, perché insomma sempre è un personaggio che parla anche troppo, e alla fine stranamente finisce con questa battuta evocativa proprio di un silenzio fondamentale che certo anche altri pensatori del Novecento in qualche modo ci hanno indicato, ecco, però Shakespeare forse li ha anticipati.
È un silenzio, ripeto, che però può essere confuso con passività.
Sì, potrebbe essere questo, in realtà no, la non azione e l'inazione di Amleto è tutt'altro che passività, no, è un'attività, è una grandissima attività, è un grandissimo sforzo di pensiero ad un livello che è evidentemente difficile da raggiungere anche astraendosi da questa forsennata attività in cui siamo forzati nella vita, forse anche di allora, ma forse in particolare di oggi.
Volevo sapere da Franco Ricordi che impressione ha avuto, se ha avuto impressione, quando Josef Ratzinger, al momento della sua elezione, scelse di chiamarsi Benedetto.
Beh,
a proposito di silenzio.
Beh, molto bella, un'evocazione molto bella quella di Ratzinger. E devo dire che recentemente ho scritto anche un articolo proprio su Papa Ratzinger, che per la verità è stato l'unico che ha notato proprio questo fatto di cui parlavo adesso, cioè il fatto della spettacolarità. Infatti l'8 dicembre scorso, proprio in occasione dell'8 dicembre, Ratzinger disse una cosa molto importante: attenzione, non siamo spettatori, siamo tutti attori. Siamo tutti attori in un grande dramma che ci coinvolge tutti. La tendenza del nostro secolo, di questo momento, è proprio a essere spettatori. E quindi ringrazio di questa domanda, perché l'unica persona che, per la verità, insomma, molto più eminentemente di me, ho trovato nelle mie vicina a questi pensieri, è stato proprio Papa Benedetto XVI.
Ringrazio molto cordialmente Franco Ricordi per averci commentato gli argomenti all'interno di Ideologia di Amleto, Pensiero moderato e Rivoluzione culturale, Liberal Edizioni. E vogliamo approfittare per segnalare che tra qualche giorno, esattamente quando, Franco?
L'8 novembre, lunedì 8 novembre alle ore 21, presso la libreria Bibli, via dei Fieneroli a Trastevere.
Qui a Roma. Trastevere, sarà appunto presentato in maniera, sì, mi diceva, abbastanza informe.
Fluida, ecco,
non accademica,
vorremmo semmai anche movimentare la discussione dopo che se ne è parlato.
Grazie di nuovo Franco Ricordi, buon lavoro per il prossimo saggio. Cari amici, era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Thank you.